Buongiorno, buongiorno di nuovo ascoltatori, sono le 8 e quasi 41 minuti del mattino, una nuova puntata del giorno delle locuste e la notizia è che il professor Di Stefano, portato via dal clamoroso successo delle calze con i gattini, oggi non è qui in questo studio ma bensì è nella capitale dell'alta moda, che non è Milano ma è Parigi. Buongiorno professor Di Stefano.
Sì, buongiorno, buongiorno. Attenzione che non so se sia proprio la capitale l'alta moda, poi i milanesi si offendono.
Per carità, non vorremmo mai offendere l'orgoglio ambrosiano, sta di fatto che oggi lei si trova nella Ville Lumière, ma anche delle grandi griffe di moda, per lanciare una nuova griffe che probabilmente spopolerà in tutto il continente, la griffe di Yves Saint André, che ha proprio in quelle calzette con i gattini il proprio elemento di brand. Professore, più tardi magari ci racconterà del lancio di questo pomeriggio. Intanto comment ça va? Ça va bien? Professore? È tombé, je pense que tombé le professeur Di Stefano. Purtroppo la linea è quella con Parigi. Forse il professor Di Stefano si è reso conto che, essendo al telefono sul suo cellulare, non aveva attivato la tariffa estero e quindi, ahimè, è caduto. La pronta redazione mi fa segno che prova immediatamente a richiamare il professor Di Stefano. E intanto, cari ascoltatori, eccoci qua. Ne approfitto per partire da quello che in questo momento è l'apertura del Sole 24 Ore nella sua edizione online, che parla di Brexodus, un termine di nuovo conio. Ecco dove vanno aziende e banche in fuga dal Regno Unito, da Citigroup a Goldman Sachs, da Deutsche Bank a Barclays, dalla vodka scozzese Smirnoff al destino incerto del Big Pharma inglese. Tutti quanti si stanno preparando a migrare dalla capitale britannica. Il Sole 24 Ore che oggi apre con le decisioni della BCE su i crediti deteriorati. No, cara redazione, vi faccio segno che la telefonata non è passata in studio e quindi niente, siamo qui a cercare di rimetterci in contatto con l'Augusto professore. Di che cosa parleremo? Parleremo di tante cose, ma eccolo qua, l'abbiamo recuperato. Professore, pronto?
Ah, eccomi, io sentivo benissimo, non so come mai.
Ho capito
che tu hai parlato male della capitale Milano e ti hanno tagliato la linea.
Probabilmente così. Dicevamo, comment ça va, monsieur le professeur?
Très bien.
Oh, meno male, oggi si parla in lingua, non facciamo come quegli italiani che vanno all'estero e continuano a parlare italiano. Visto che sta a Parigi oggi, il professor Di Stefano parlerà francese. Parlez-vous le français de Apollinaire ou le français de Totò e Pépin?
De Totò e Pépin,
l'avevo immaginato. Ma senta, ma dove sta? Sta all'hotel o alla maison de Piketty, chi fa le Airbnb?
No, sono in un hotel,
All'hotel. E allora, cominciamo, così come avevamo immaginato, questa puntata del giorno delle locuste, tornando a parler delle DAS, che in Nepal pongo, me la barriera economica du président des États-Unis. Dopo l'acciaio e l'alluminio è la volta dell'high-tech, perché Trump, con un ordine esecutivo, evocando ragioni di sicurezza nazionale, ha stoppato l'acquisizione da parte della Broadcom di Singapore di Qualcomm.
Sì, la notizia è arrivata nel corso della settimana e ovviamente ha lasciato un po' sorpresi anche i mercati, che si preparavano appunto a questa che era considerata forse la più grande fusione nel comparto high tech a livello internazionale. E la Broadcom, che è di Singapore, aveva proposto, con l'accordo dei vertici di Qualcomm, un'operazione di fusione e acquisizione, e questa operazione è stata appunto stoppata con un vero e proprio ordine esecutivo di Trump, che ha posto il veto per motivi di sicurezza nazionale. Quali possono essere le ragioni, se si vogliono cercare delle vere ragioni, non solo quelle appunto di natura commerciale? Qualcomm è uno dei più grandi produttori al mondo di processori per telefonini, ma anche per tutto quello che riguarda le trasmissioni, quindi anche una parte dell'industria militare utilizza i processori di Qualcomm, e questa quindi sarebbe la motivazione oggettiva e ufficiale per impedire l'acquisizione. In realtà l'azione di Trump si muove esattamente sulla stessa linea degli annunciati, e almeno questi ieri dati in arrivo nei confronti dell'high-tech cinese. In particolare, oltre ai dazi, ci sarebbe proprio una vera e propria stretta delle violazioni della proprietà intellettuale, e quindi la Casa Bianca avrebbe stabilito che il trasferimento di tecnologia dagli Stati Uniti verso la Cina, che poi industrializza i prodotti che spesso sono sviluppati dal punto di vista tecnologico nella Silicon Valley, dovrebbe permettere di impedire un deflusso di almeno 30 miliardi di dollari verso appunto le aziende produttrici cinesi. Quindi due fatti, cioè il blocco dell'acquisizione da parte di Broadcom di Qualcomm e l'annuncio dei dati, che potrebbe arrivare sostanzialmente all'inizio della prossima settimana, dovrebbero andare di pari passo e intensificare, se possibile, la guerra commerciale avviata appunto da Trump nei confronti, io direi, prima di tutto dell'Europa, e con questa mossa ora anche nei confronti della Cina.
Della Cina è evidentemente un obiettivo, nuovi dazi che possono costare fino a 60 miliardi di dollari alla Cina, ma non ci sono solamente i dazi, perché gli stati della UE, per esempio, usano la famosa tax ruling, che è uno strumento molto efficace e molto aggressivo di concorrenza fiscale. Ci racconta che cos'è la tax ruling e che come si stanno muovendo gli stati UE?
Sì, ne ha parlato qualche volta anche il professor Santoro, ovviamente con maggiore profondità di quanto non lo possa fare io, ma comunque sostanzialmente si tratta di accordi fiscali tra imprese e paesi dell'Unione Europea, questi cosiddetti tax ruling o advanced pricing agreement, firmati dagli stati membri della UE, sono aumentati del 64% in soli due anni, cioè tra il 2015 e il 2016, salendo da 1200 a 2000, a oltre 2000. Questi sono i dati ufficiali della Commissione europea, perché c'è stato c'è un vero e proprio gruppo di lavoro sul transfer pricing a livello di Commissione, e appunto questo gruppo di lavoro ha censito tutti gli accordi che sono stati sottoscritti. Il Belgio presentava a fine del 2016 il maggior numero di questi accordi unilaterali in vigore, 1081, raddoppiati rispetto al 2015, e al secondo posto dopo il Belgio c'è il Lussemburgo. Questo monitoraggio, per ammissione della stessa Commissione, è parziale, perché esclude diversi paesi, come molti paesi entrati di recente dall'Unione Europea, come Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Malta e Slovenia, ma soprattutto tra le assenze più importanti c'è l'Olanda, la famigerata Olanda, che più volte abbiamo visto è finita sul banco degli accusati, anche in veri e propri contenziosi con la stessa Commissione. Perché l'Olanda non fornisce i dati su gli accordi unilaterali esistenti, ma secondo gli analisti la posizione nell'Unione Europea sarebbe seconda comunque a quella del Belgio. L'Italia ha solo 73 accordi unilaterali a fine 2016 ed è quindi uno dei paesi che sfrutta in modo meno aggressivo la concorrenza fiscale, anche perché è uno di quelli che la subisce, almeno che l'ha subita fino ad ora. Concorrenza fiscale che appunto non è sicuramente paragonabile dal punto di vista formale al dazio, ma è evidente che ha degli effetti molto paragonabili o anche peggiori rispetto a quelli dei dazi annunciati da Trump su interi comparti produttivi.
E le multinazionali sono molto brave ad utilizzare gli strumenti fiscali, lo dice per esempio, lo ricorda il Financial Times, che pubblica dei dati che dicono una cosa molto chiara: le tasse calano per le multinazionali, non calano invece per i cittadini.
Sì, i dati sono quelli di KPMG, anche in questo caso una fonte almeno sulla carta autorevole, perché è uno dei più grandi colossi delle revisioni a livello internazionale, che dice che il livello di tassazione sulle persone fisiche dal 2008 ad oggi, cioè dall'inizio della grande crisi, è aumentato in media del 6%, mentre la pressione fiscale sulle imprese è scesa del 5%, e in particolare, secondo uno studio appunto del Financial Times, le big corporation sono riuscite ad ottenere un meno 9% nella tassazione dei profitti appunto dal 2008 ad oggi. Tra le grandi multinazionali hanno raccolto i frutti appunto della corsa mondiale, di quella che ormai sta diventando una vera e propria corsa suicida dei paesi sul tema fiscale, e per dare solo un'idea, l'aliquota media per le imprese nei paesi OCSE, che superava quota 32% nel 2000, è progressivamente calata al 26% nel 2008 e poi ancora al 25% nel 2015. I paesi che hanno tagliato di più nel periodo 2000-2015 sono Germania, Canada, Grecia e Turchia, questo per appunto dire qual è l'effetto complessivo di questa vera e propria gara al ribasso fiscale, in particolare per i profitti delle aziende e delle big corporation.
Quindi, se ho capito bene, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, se quest'anno mi fingo multinazionale presentandomi come Bachi S.P.A. invece che come singolo contribuente, riesco ad ottenere un po' di sconto fiscale?
Ma assolutamente, perché assolutamente. Anche l'Italia dal 1 gennaio ha ridotto l'IRES, che sarebbe appunto l'imposta sul reddito delle imprese, dal 27,5 al 24%, quindi decisamente più competitiva a questo livello di tassazione rispetto a quella per esempio dell'IRPEF, e quindi alla tassazione sul reddito del tuo lavoro, del mio lavoro, del reddito di tutti i lavoratori.
Quindi, cari ascoltatori, fatevi società per azioni, fate della vostra vita un impegno multinazionale in vista della dichiarazione dei redditi, che arriverà come sempre sul far del giugno. Intanto sono le 8:53 minuti, ricordiamo agli ascoltatori che si fossero messi in collegamento solo adesso con noi, che oggi il professor Di Stefano è in collegamento diretto da Parigi, dove vola dopo il grande successo ottenuto dai calzini con gattini, e oggi presenta la sua nuova griff Yves Saint André. La passerella è già stata montata alla Bastiglia e non a caso, e sfileranno nel pomeriggio economisti della Sorbona con calzini con croissant, che è un chiaro rimando alla provocazione di Maria Antonietta: laddove il popolo vuole il pane, dategli le brioche. Ma intanto torniamo su quello che è il titolo del Sole 24 ore di oggi. A proposito, c'è un equivalente di Soleil 24 heures francese?
Sì.
Come s'appelle?
Les Echos. Les Echos.
Ah, ok, che è quello che oggi ha sotto braccio al posto del Sole 24 ore. Invece la sua versione italiana oggi titola: sul regolamento varato dalla BCE a proposito dei non performing loans, che alle banche italiane può costare coperture aggiuntive per altri 3,5-4 miliardi, invece meno del previsto per le grandi.
Sì, a me questa è l'analisi che fa Prometeia, il centro studi bolognese, che si occupa spesso del settore bancario italiano. Le prime 9 banche commerciali italiane dovrebbero prevedere nel complesso coperture aggiuntive su appunto questi crediti non performanti, compresi tra 3 e 4,5 miliardi, decisamente molto meno di quanto si ipotizzava lo scorso ottobre, quando era uscita la prima bozza della nuova regolamentazione sugli NPL. Il dato appunto su queste richieste di coperture è quello a regime, quindi non immediato ma al termine bensì dei 7 anni previsti come orizzonte per la svalutazione totale dei crediti garantiti. Qui bisogna dire che la pressione anche del Parlamento europeo ha avuto un suo effetto, e quindi la BCE ha dato tempi molto più lunghi del previsto per appunto andare a contabilizzare completamente come perdite gli NPL e quindi le garanzie per quanto riguarda i crediti non performanti che sono privi di garanzie reali, quindi per capirsi eventuali mutui o linee di finanziamento che non hanno garanzie in beni concreti, dovrebbero essere immediatamente portate a stima di perdita al 100% dopo soli 2 anni di anzianità e invece dal 40% al 100% con un approccio graduale tra 3 e 7 anni per i cosiddetti crediti garantiti. In realtà poi c'è un ulteriore lasso di tempo di 2 anni, quindi un periodo molto lungo che dovrebbe permettere anche al sistema bancario italiano innanzitutto di liberarsi di una larga parte appunto di questi NPL e poi complessivamente di contenere i danni relativamente appunto agli accantonamenti obbligatori che vengono stabiliti oggi con le nuove regole che ha varato la BCE. Per dare un'idea, comunque lo stock complessivo di questi NPL è calato da 950 miliardi del 2016 a 760 miliardi, questi sono dati ovviamente europei, non stiamo parlando solo dell'Italia, ma l'Italia in questi dati, come si ricorda, faceva la parte del leone, insomma era forse il paese tra i grandi con lo stock più grande di NPL.
Le 8:57 minuti, caro professor Di Stefano, mentre l'ascolto parlare di crediti deteriorati sfidando la spada di Damocle della narcosi, me la immagino col basco e la pipa seduti in una caffetteria del Cartier Latin. Che meraviglia, beato lei, che bella vita che fa. Mica come noi, come l'ha ritrovata a Parigi? È sempre bella?
Sì, sempre bella, direi complessivamente di sì. Non si può dire nulla.
Ma nella Parigi di oggi lei riscontra più egalité o più fraternité?
Più inequalité.
Inequalité, perfetto, perfetto. Professore, la lascio alla sua colazione perché io devo andare in pubblicità, poi il solito appuntamento con 68 e poi ci ritroviamo anche insieme al professor Santoro che invece è rimasto entro il perimetro della circonvallazione. A più tardi con la seconda parte del giorno delle locuste, risponda, mi raccomando, non si perda nelle seduzioni della Ville Lumière.
Sono qua, a disposizione.
Non avevo dubbi che non si sarebbe perso nelle seduzioni della Ville Lumière, tra poco.